Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Pam pam pam, la giungla di Radio Cusano Campus con Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, dall'altra parte del vetro Luca Rossi, oggi non mi sbaglio, 334-9229-505, i numeri per mandare un sms, un messaggio whatsapp, un audio whatsapp, forse l'avete sentita ridere ma intanto io ve la presento con questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Sì, è vero, è lei. Olimpia Camilli, vedo cose, faccio gente, la... professoressa, sì, dai,
no,
siamo
dai.
sempre di più la professoressa degli oggetti. Ogni volta ti darà un titolo diverso. Attraverso gli oggetti ci sta raccontando la vita straordinaria di persone straordinarie. Oggi di quale oggetto parliamo?
Oggi parliamo del sigaro, una roba super diseducativa.
non è vero. Io credo che il vizio serva. Le persone senza vizi mi fanno paura. Hai vizi?
Sì, qualcuno.
Ah, se non mi facevi paura.
Pochi, eh. Cioè,
no, ma ne
basta soprattutto
uno.
Non eccedo. Ecco, io ho questa caratteristica. Un po'.
Cioè, ti fai di eroina, ma una volta.
Esatto.
Bello, tipo così.
Adesso le guardo. Comunque, il sigaro è un cilindro di foglie di tabacco seccate, fermentate e arrotolate che può essere fumato, ma non è detto che debba essere fumato.
Se
perché
no?
Molti lo odorano.
Ah,
no?
Okay.
Cioè, quella, è tipo paciuli, capito? Lo puoi tenere lì?
Si sente che io non lo uso perché. T'ho chiesto però perché nella mia testa si fuma solo, ok?
È assai probabile che le prime piante di tabacco siano state scoperte dai primi europei nell'isola di Santo Domingo. Ma la pianta era presente un po' in tutto l'arcipelago caraibico. Perché ti dico tutta questa cosa? Perché il tabacco usato per i sigari viene coltivato in quantità molto significative in alcune nazioni come Brasile, Camerun, Cuba, Repubblica Dominicana, Honduras, Indonesia, Messico, Nicaragua e Stati Uniti. Ma a questo proposito, se non l'hai visto devi farlo, ti segnalo uno spettacolo su Netflix del noto attore John Leguizamo.
Uh-huh.
Che si chiama Latin History for Morons, non so
non
se
l'ho visto.
A tratti divertente, a tratti cruento, direi. È uno spettacolo che sintetizza i fatti, chiamiamoli più incresciosi, chiamiamoli così, ma insomma potrei usare delle parole molto più colorite, del dominio colonialista europeo sui territori di Nord America e Sud America, comprese isole e isolette.
Ok, seguirò il tuo consiglio, seguitelo anche voi all'ascolto.
Sì, già tanto per chiarire, in questo diciamo spettacolo abbiamo espropriato, viene raccontato da John come abbiamo espropriato questi luoghi della loro cultura e dei loro tesori come oro, argento, pietre preziose in cambio di specchi rotti, schiavitù, stupri, malattie varie, topi, scarafaggi e inoltre abbiamo compiuto un vero e proprio genocidio di massa.
Conveniente,
tanto per,
sì, okay.
Tanto per mettere i puntini su lei, su quello che abbiamo dato e quello che abbiamo ricevuto. Cosa c'è dietro un sigaro che fuma? Il sigaro può essere il surrogato di un bisogno, un simbolo fallico ad esempio, e il professore a cui fu rivolta la domanda è il padre della psicanalisi, Sigmund Freud.
Ah, vedi, mi hai tratto in inganno perché io pensavo a Che Guevara, invece no, tu mi parli di Freud, vedi, questa è Olimpia, è sempre una sorpresa. Va.
Beh, però la frase famosa, Freud rispose alle volte un sigaro è solo un sigaro a un suo studente, forse anche il padre della psicanalisi ogni tanto preferiva l'evasione che l'analisi, seppur un sigaro non fa primavera, per carità. Comunque il sigaro era una debolezza per Freud, una vera e propria dipendenza, ne fumava 20 al giorno.
Accidente.
E c'è agli atti una famosa affermazione diseducativa del guru della psicanalisi a suo nipote, il 17enne Harry. Allora Freud gli propose di fumare un sigaro e lui disse no e Freud rispose: ragazzo mio, fumare è una delle più grandi e più economiche soddisfazioni della vita, se decidi di non fumare non posso che essere dispiaciuto per te. Fine del rapporto.
Sono
tra lo
zio. Sono un po' cambiate le cose.
Ma ti rendi conto? Comunque la diplomazia non era di casa. Fumare per lui era quasi una religione e tant'è che Hans Sachs, che era uno dei suoi primi seguaci, ricorda che Freud era chiaramente irritato se alcuni uomini intorno al tavolo rifiutavano di fumare. Cioè lui lasciava sempre un posto cenere con un sigaro per tutti.
Una prova. Vabbè, io non fumando non sarei stato amico di Freud.
Ah, decisamente no. Ma se pensate che tutto ciò renda Sigmund un personaggio anticonformista, curioso, c'è da mettervi al corrente che nel 1923 gli fu diagnosticato un cancro al palato, seguirono 13 anni di terapie, 33 operazioni, a un certo punto il cavo orale dovette essere lasciato aperto, struggente adesso, è veramente cruento, perché gli dovevano consentire di respirare e mangiare, e gli fu messa una protesi che aveva bisogno di continua manutenzione, che Sigmund chiamò il mostro.
Oh mamma mia.
Quindi insomma, fumare non è per niente fico né allora né ora.
Non mi pare un gran finale, infatti.
Nonostante i disagi, Freud non smise mai di fumare fino alla sua morte, fino al 1939.
Cioè col cancro fumava?
Sì, sì.
Accidenti.
Provò a smettere, non ci riuscì mai, e definì la sua dipendenza, e qua si sente lo psicanalista, un comportamento di ritiro dalla masturbazione infantile.
Beh, però era meglio una pipa in più, scusami.
Sono d'accordo, non so perché non gli sia venuto in mente.
Va bene, ok.
Quando uno studente chiedeva conto di quel portarsi alla bocca un oggetto, come può essere per un bambino il pollice, no? O per un adolescente l'attrazione per il bacio, che noi chiamiamo pomiciare o limonare duro,
esatto.
Okay? L'esperienza della suzione si chiama, non è una parolaccia, ma significa assunzione di un liquido attraverso le labbra mediante aspirazione. E Freud continuava a liquidarli tutti dicendo: ma no, ma alle volte un sigaro è solo un sigaro, vi fate delle paranoie, ok? Conosciamolo meglio questo Freud,
Sigmund, vai.
E vediamo da dove viene la sua disuzione. Lui nasce a Freiburg, o Freiburg, non so come si dica, tu conosci il tedesco?
Friburgo, direi.
Ok. Nel 1856, nella regione austriaca della Moravia, che oggi sarebbe la Repubblica Ceca. Suo padre Jacob Freud è un commerciante ebreo di lana. E sta al terzo matrimonio, quando viene alla luce Sigmund, che in realtà si chiama Sigismund, poi si cambia nome.
Non sapevo.
E sua madre si chiama Amalia Nathanson e non riuscì, a detta dei pettegoli del tempo, a dargli l'affetto materno che i figli normalmente ricevono dalle loro madri. Non si sa da dove è stata ripresa questa cosa. Cioè,
che,
nel senso,
che bassi ci sono.
Ma poi che significa?
Comunque,
i biografi concordano su Amalia descrivendola come una personalità forte, possessiva, dominante, narcisista, insomma il demonio questa donna. Significativo fu un episodio narrato da suo nipote Martin, ricorda che Amalia, provando un cappello nuovo, nonostante avesse quasi 90 anni, urlò: non lo prendo perché mi fa sembrare vecchia. Insomma,
bella.
Personalità forte.
Conosco un po' di persone così, ma non è la rubrica per parlarne, prego.
Vorrei sapere chi sono.
No, vabbè, non le conosci, però insomma persone che non hanno lo specchio evidentemente a casa.
Ok. Vabbè, diciamo che suo padre aveva già avuto due figli in un precedente matrimonio, e questi due figli che vivevano in casa loro avevano la stessa età della giovane matrigna Amalia, che aveva 20 anni in meno del padre di Sigismund. Comunque la coppia visse lì, poi si trasferì a Vienna e a un certo punto suo marito morì. Jacob muore, Amalia si trasferì in un piccolo appartamento con sua figlia Dolphy, ne avrà 7 di figli o 8, una roba del genere. E poi, qui arriviamo al punto clou, perché morì di tubercolosi a Vienna all'età di 95 anni e Sigmund non partecipò al funerale di sua madre.
Significativo,
Allora, non vi fate ingannare dalle apparenze, perché la morte di Amalia per il figlio, scriverà poi lui, era stata soggetto di un sentimento apparentemente non conforme al lutto, lui dirà, perché lui si sentiva come sollevato, liberato dal pensiero che a sua madre potesse arrivare la notizia della morte del figlio. Forse sarà il tumore, il fumo, vai a capire. Lui stava in paranoia che morisse prima di sua madre.
Beh, perché 95 anni a quell'epoca sono i 120 nostri.
Assurdo, quasi assurdo. Diciamo che tra l'altro con sua madre lui parlò spesso di morte, ne parlò in una circostanza in particolare dove lui non era d'accordo con sua madre. Sua madre gli disse: guarda che siamo fatti tutti di terra e quindi alla terra dovremo tornare. E per dimostrargli questa cosa si sfregò forte le mani, e sai che ti esce quella pelle leggermente nera che si stacca dalle mani? Per dimostrargli che siamo fatti, cioè torniamo alla terra perché siamo fatti di terra.
Sì.
Oltre a Sigmund, Amalia, come ti dicevo, ebbe 7 figli. Ho fatto questa lunga digressione sulla madre perché, tu dirai, perché ho trovato qualcosa di caratteriale e personale su una donna, finalmente, che riguarda che sta dietro i grandi personaggi. Comunque, vado velocemente su Freud, perché in una lettera ad un amico Freud spiega che l'idea del complesso di Edipo gli venne in mente perché in se stesso ha trovato l'innamoramento per la madre e la gelosia verso il padre, e questa teoria risente dei suoi sentimenti contrastanti verso i suoi genitori,
che sono abbastanza comuni, bisogna dire.
Sì, ma oddio, tu la senti su di te questa, cioè te la ricordi di quando eri piccolo?
Me la ricordo e la vivo poi crescendo da genitore, è una cosa abbastanza naturale.
Cioè lo vedi che i tuoi figli ti vorrebbero uccidere nel sonno?
Magari non uccidere, però mi rendo conto che sono innamorati della madre, ci sta, insomma.
Sì. Quanti anni hanno i tuoi figli?
7 e 9.
Te l'ho chiesto, tanto ormai.
Non ho grandi segreti.
Ok, adesso lo sanno anche gli ascoltatori. Comunque, diciamo che il giovane Sigmund, che nel frattempo a 21 anni si è cambiato nome da Sigismund, è diventato Sigmund, non ricevette dal padre un'educazione tradizionalista, eppure già giovanissimo si appassionò alle scritture ebraiche, studiò la Bibbia. Questi interessi però lasciarono notevoli tracce nella sua opera, perché Freud divenne presto ateo, avverso a tutte le religioni, come lui stesso ha raccontato nell'Avvenire di un'illusione. Quindi lui prima studia tutto e poi nega tutto. Capito?
Però ha un senso.
Ha perfettamente senso. Nella Vienna di quel periodo erano presenti forti componenti antisemite, e questo costituì per lui un ostacolo, perché non riuscì a limitare la sua libertà di pensiero. Ricordiamolo, a proposito di antisemitismo, durante il corso di laurea maturò una crescente avversione per gli insegnanti, perché li riteneva non all'altezza.
Cioè, mediocri. Diceva,
sì, erano mediocri. Comunque, era discriminato in quanto ebreo, e stiamo parlando tra l'altro del 1881, quindi insomma un periodo non sospettabile ancora.
No, il nazismo anni 30 del Novecento, quindi c'è tempo.
Cioè, quindi c'è tempo, però proprio per questo motivo si laurea in medicina e chirurgia solo nel 1881, tardissimo rispetto a quando aveva iniziato a studiare. A un certo punto gli serve l'indipendenza economica, quindi decide di andare a lavorare presso l'ospedale generale di Vienna con pazienti affetti da turbe neurologiche. Nel frattempo sposa Marta Bernays, non so se si dica così ma deduco di sì, parente del celebre spin doctor Edward Bernays, con il quale Freud ebbe una corrispondenza, insomma erano proprio amici. Fu mentre lavorava in questo ospedale nell'84 che Freud cominciò gli studi sulla cocaina. Questa è una parentesi importantissima, all'epoca era una sostanza sconosciuta, vedi, prima hai evocato le droghe, i vizi, diciamo che Freud aveva un po' il vizio.
Tendeva.
Scoperto che la cocaina era utilizzata dai nativi americani come analgesico, lui la sperimentò su se stesso e osservò gli effetti stimolanti e privi, a suo dire, di effetti collaterali rilevanti.
Ecco, se monta lì avrei approfondito.
E infatti dopo approfondisce, la utilizza in alternativa alla morfina, cura un suo amico, era divenuto morfinomane per una roba di dolore, insomma una lunga terapia. La conseguente instaurazione della dipendenza da cocaina più pericolosa della morfina fece scoppiare un caso che costituì una macchia sulla sua carriera, e ci fu un altro ricercatore che tramite la cocaina divenne celebre. Lui quasi un po' rosicava, no? Perché diceva: ma come l'ho usata prima io? Però poi ci fu il famoso caso di Fleisch, questo tipo che ebbe numerosi episodi paranoidi e nonché allucinazioni, deliri, e a quel punto Freud pubblicò un saggio, Osservazioni sulla dipendenza e paura da cocaina, e smise di farne uso, ovviamente. Beh, di prescriverla.
Avendolo approfondito, hai il tempo di un finale freudiano, se vuoi.
Oh cavolo, ho il tempo di un finale. Allora ti dico che facciamo un balzo grande in avanti. Arriviamo perché tanto fino al 1926 non ci ci sono cose particolarmente rilevanti. Per ragioni di salute lui fu costretto a ridurre a 3 il numero dei pazienti a un certo punto nella sua vita, compì 70 anni e per il suo compleanno giunsero telegrammi e lettere di felicitazione anche da quello che abbiamo nominato poc'anzi, ovvero Albert Einstein.
Ah, vedi?
Loro si incontrarono, tuttavia tra i due non fu proprio amore, perché Einstein in una lettera ad uno dei figli disse che non era convinto dell'opera di Freud e che i suoi metodi erano addirittura fraudolenti.
Aia.
Andarono d'accordo però sul sionismo, ecco, su questo possiamo dire, possiamo fare una chiosa positiva, perché non lo supportarono né finanziariamente né moralmente. Avevano entrambi riserve sulla creazione di uno stato ebraico nella Palestina sotto mandato britannico, entrambi erano ebrei ed entrambi non credevano nell'ebraismo. Quindi su questo
che
erano
bella chiusa.
Assolutamente d'accordo. Quello che vi posso dire però, vi consiglio, se volete approfondire Freud, c'è una serie tv su Freud su Netflix, che è uscita nel 2020, è fatta di 8 episodi, il titolo è Freud e gli episodi hanno nomi evocativi tipo isteria, trauma, sonnambulismo, regressione.
L'hai vista?
L'ho vista, è tutta roba decisamente allegra, Luca.
Io l'ho vista tranquillo. Per quello.
Ma io chi sono per smorzare l'entusiasmo della conoscenza, del resto?
Sono d'accordo, vedo cose, faccio certe. Olimpia Camilli, appuntamento tra una settimana.